Secondo Corinzi 4, dal verso 1, è scritto così: perciò, avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, noi non ci perdiamo d'animo, anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. 4. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, siamo vostri servi per amore di Gesù. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, cosicché in noi opera la morte, ma in voi la vita. Ma pur avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto: io ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio.
Alleluia.
Il versetto 7, in maniera particolare, Paolo dà fa un'affermazione molto bella. Dice il versetto 7: ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Quando Paolo parla dei vasi di terra, naturalmente sta parlando della nostra carnazza, sta parlando della nostra tenda, sta parlando del nostro corpo fisico. E vorrei un attimo riportare la vostra attenzione all'origine, in Genesi, al capitolo 1, dove il versetto 26, 27 e 28 Dio fa qualcosa di straordinario che riguarda ognuno di noi, in realtà. E questo è importante per noi comprenderlo. Genesi 1, dal verso 26: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sui uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Da qua vediamo tre cose fondamentalmente, qualcosa sul quale sto meditando in questi giorni. E al versetto 26 vediamo la visione che Dio ha dell'uomo. Dio ha una visione, Dio ha un sogno, Dio ha un pensiero, Dio ha un proposito, qualcosa che è nella sua mente, qualcosa che è nel suo cuore. E al versetto 26 dice qua: Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Questo facciamo l'uomo, il Signore stava parlando con se stesso, no? Il Signore stava parlando. In realtà non ci sono tre Dio, quindi noi
me lo sono chiesto sempre, come facciamo?
Vabbè, credo a livello di carne, spirito, corpo o anima, vabbè, va.
No, quando Dio parla e disse facciamo,
tipo Gesù
è un
rappresenta
plurale
maestatis,
naturalmente, no? È un plurale maestatis, non ci sono tre D,
no,
ce n'è uno solo, è una sola sostanza. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Qua c'è Dio dichiara apertamente, liberamente, lui dichiara qual è il suo pensiero, qual è la sua, il suo obiettivo, qual è la sua visione. Lui ha una visione dell'uomo prima di crearlo, questo è importante, lui ha un pensiero dell'uomo prima di mettere mano alla creazione, e in questo pensiero, in questa visione lui definisce qual è il proposito dell'uomo e definisce qual è il modo in cui l'uomo deve vivere. Nel versetto 26 noi vediamo qual è l'idea che Dio ha dell'uomo in maniera particolare. Al versetto 27 Dio crea l'uomo. Lui passa dal pensiero, dal sogno, da quello che c'è nel suo cuore, passa all'atto pratico. Dio crea l'uomo. Ok? Al versetto 28 noi vediamo che lui parla all'uomo e gli dà un mandato. Quindi la prima cosa che fa è Dio pensa all'uomo, Dio sogna l'uomo, Dio vede l'uomo, prima di crearlo lui lo vede. E dopo che dichiara la sua parola, lui crea l'uomo e lo fa. E la parola al versetto 27, quando dice la Bibbia Dio creò l'uomo, nel testo ebraico questa parola creare è molto importante perché significa creare dal nulla. Dio dà vita all'uomo dal nulla. Al capitolo 2, al versetto 7, noi vediamo che Dio crea l'uomo dalla terra, ok? Ma possiamo dire chiaramente che non sono la stessa cosa. Quando Dio crea l'uomo, al versetto 27, non sta creando il suo corpo. Dio sta creandolo la sua immagine e la sua somiglianza. Dio sta creando lo spirito dell'uomo, l'essere spirituale, dove Dio ha impresso e dove Dio ha messo e versato la sua immagine e la sua somiglianza. La parola creare significa letteralmente creare dal nulla. Ok? Dio crea da se stesso una sua estensione. L'uomo è una naturale estensione dell'uomo. L'uomo, scusate, è una naturale estensione di Dio. Dio crea la terra come una estensione del regno dei cieli. La terra è lo specchio di ciò che doveva rappresentare il regno di Dio. L'uomo, messo come re sovrano e governatore della terra, doveva rappresentare Dio sulla terra. Infatti Dio non ha detto io regnerò sulla terra, io dominerò sulla terra. Dio ha detto l'uomo dominerà, l'uomo regnerà. Ricordate che Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qui sulla terra, così come è fatta nel cielo. Perché? Perché la terra è la rappresentazione del regno di Dio e l'uomo è la rappresentazione, dovrebbe essere la perfetta rappresentazione di Dio stesso. Dio dà autorità all'uomo, lo crea e poi gli dà il grande mandato. Il versetto 28 gli dice: Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, e riempite la terra, soggiogatela, dominate su di essa, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. L'uomo rappresenta Dio sulla terra, perché la terra rappresenta il regno dei cieli. E quando Gesù ci ha insegnato a pregare, non ci ha insegnato a pregare: Signore, arvoghimi upremo possedire. Quando Gesù ci ha insegnato a pregare, Gesù non ci ha insegnato a pregare: Signore, preparami per il tuo rapimento. Quando Gesù ci ha insegnato a pregare, Gesù ci ha insegnato a pregare come regnare sulla terra. Questo è molto importante. Ci dà una visione completamente diversa. Ora, perché sto arrivando a questo? Perché il capitolo 2 di Genesi è come se in realtà stesse parlando di un'altra cosa. Capitolo 4. Beh, scusate, capitolo 2, versetto 4. Voglio darvi una intuizione particolare su quella che è la Genesi, perché Genesi 2 a volte sembra andare in contrasto con Genesi 1 sui tempi, sulle cose, perché guardate qua, il versetto 4. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che l'Eterno Dio fece la terra e i cieli. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era uomo che coltivasse il suolo. Allora, questo è strano, perché quando andiamo a leggere il capitolo 1 già vediamo che gli alberi già c'erano.
E ha detto: io vi darò come nutrimento.
Quindi l'uomo viene creato dopo gli alberi. Al capitolo 2 sembra in realtà che Dio prima crea l'uomo e dopo gli alberi, dopo gli arbusti. Attenzione, versetto 5. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. L'uomo divenne un essere vivente. Ora, sembra che vada in contraddizione con Genesi 1, ma in realtà ci può essere una spiegazione. Quando Dio crea l'uomo, quando Dio crea l'uomo, non crea il fisico, il corpo. Quando Dio crea l'uomo, Dio crea lo spirito, ok? E tutto quello che Dio aveva creato era sotto forma di semi. E gli arbusti ancora non erano cresciuti perché non c'era ancora l'uomo. Cioè, lo sviluppo della creazione aspettava il verbo. Aspettava colui che Dio ha creato per governare e per amministrare i beni sulla terra. E questo è importante per noi comprenderlo, che al versetto 5 dice: non c'era ancora alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto ancora piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Ci sono cose che non si sviluppano finché noi non ci mettiamo le mani. Ci sono cose che non andranno avanti e che non potranno prosperare finché non c'è la persona giusta che le porta avanti e che quindi le possa fare prosperare. Sono cose che Dio ha creato e che tiene pronte per la persona giusta che lavora con l'attitudine giusta. Ora, al versetto 7 dice che Dio crea l'uomo dalla polvere. Questo va in contraddizione con quello che è scritto in Genesi 1:27. Dio crea l'uomo dal nulla. Ma al versetto di 7 dice qua di Genesi 2, Dio forma l'uomo.
Infatti c'è differenza tra creare e formare.
Ci sono tre verbi in realtà che vengono usati per la creazione. In Genesi 1:27 dice Dio creò l'uomo. Questa parola creare nell'ebraico significa creare dal nulla. Tutto viene dall'invisibile. Così come Dio ha creato i cieli e la terra, così come Dio ha creato gli arbusti e gli animali. Tutto viene dal nulla. L'uomo viene creato a immagine di Dio dal nulla. Ma quando arriva il momento della formazione dell'uomo, questa parola formare significa letteralmente prendere qualcosa e
darle vita. Darle vita.
Per farci comprendere quanto è a volte delicato e quanto è in realtà fragile il nostro vaso. Ma senza il nostro vaso noi non possiamo fare niente. Paolo dice che noi abbiamo questa eccellenza della potenza in vasi di terra, affinché la gloria sia di Dio e non la nostra. Significa che tutto quello che Dio aveva creato dell'uomo, che era straordinario, che era immenso, che era magnifico, che era stupendo, lo spirito aveva bisogno di un involucro. Questo involucro è il corpo creato dalla polvere della terra, che autorizza ognuno di noi ad operare qui sulla terra. Perché i demoni cercano di impossessare le persone?
Perché non possono fare niente. No, per operare, per agire, per operare.
Per agire hanno bisogno di un corpo anche loro.
Perché sono spiriti.
Perché Dio non ha impedito ad Adamo ed Eva di peccare? Peccare.
Vabbè, era già tutto scritto.
Tutto stabilito.
No, non lo so.
Dio non poteva intervenire nel mondo perché non aveva un corpo.
Esatto.
Ecco perché per redimere l'umanità
ci vuole volontà.
Dio aveva bisogno di un corpo. Tu mi hai preparato un corpo, dice il salmista profetizzando. Ricordate? Ecco, io vengo, Signore, non per fare la mia volontà, ma per fare la tua volontà. Dio non poteva intervenire, non poteva bloccare Adamo ed Eva perché non aveva un corpo. Se avesse agito sulla terra attraverso semplicemente il suo essere spirituale, non sarebbe stato legale. Ecco perché quando Dio parla al serpente gli dice: io metterò in inimicizia tra il tuo seme e il seme di lei. E il seme di lei ti schiaccerà la testa e tu gli ferirai il calcagno, sicuramente.
E cioè?
Ciò significa che Dio ha bisogno, per operare sulla terra, di persone che hanno un corpo. A volte noi diamo troppa, o non troppa importanza, diamo poca importanza a questo involucro. Diamo poca importanza a questa tenda, diamo poca importanza a questo vaso. Perché Gesù, per salvare l'umanità, ha avuto bisogno di incarnarsi? Questo è importante. Così come tutto è venuto da un uomo, è partito da un uomo, il tutto doveva essere risolto
legale,
da un uomo legale, in maniera legale. Perché noi abbiamo autorità sui demoni nel momento in cui disturbano le persone o cercano di impossessarsi? Perché gli spiriti non possono agire sulla terra senza un corpo, quindi diventano illegali e non possono agire, non sono autorizzati. Ecco perché è importante che qualcuno abbia comprensione dell'autorità e agisca con autorità, cacciando queste opere, distruggendo queste opere e cercando di mettere in riga ogni cosa. Vi ricordate quando Gesù manda i 70 ritornano tutti allegri e dicono: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E Gesù ha detto: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. E lui dice: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni, vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Non di meno, non rallegratevi perché i demoni vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.
Amen.
Noi abbiamo l'eccellenza di questa potenza in un vaso di terra. Il nostro corpo è ciò che ci permette di agire in maniera legale nel mondo spirituale. Quando Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio, lui ha decretato in quel momento: io non ho niente a che fare con la terra, è l'uomo che deve prendersi cura della terra. Ecco perché quando l'uomo ha deciso di ribellarsi alla sua autorità, Dio non ha potuto fare niente. Perché non aveva un corpo. Perché aveva fatto un patto con l'uomo. L'uomo governerà. Dio si è tirato fuori dall'equazione.
Senza l'uomo non poteva fare niente.
Se lui fosse intervenuto per fermare quello che Adamo ed Eva stavano facendo, lui sarebbe stato, come si dice, avrebbe infranto e avrebbe rotto il patto che aveva fatto con l'uomo. Il suo intervento sarebbe stato illegale all'interno dell'umanità. Ecco perché, per risolvere il problema, ha dovuto mandare suo figlio con un corpo di sangue e carne, con corpo di carne e sangue, che è importante comprendere questo passaggio. Quando noi andiamo a studiare l'umanità di Gesù, ci rendiamo conto di quante cose purtroppo abbiamo imparato male, di quante cose dovremmo imparare in realtà, perché per salvare l'umanità e rimettere ogni cosa al suo posto e permettere di nuovo che il regno di Dio funzionasse sulla terra, c'era bisogno legalmente di un uomo che nascesse come qualunque altro bambino, che crescesse come qualunque altro ragazzo e che vivesse come qualunque altro uomo. Attraverso Gesù, il re, il regno si è potuto ristabilire e restaurare sulla terra.
Amen.
Signore, ma perché non l'hai potuto fare prima? Perché se il Signore fosse intervenuto semplicemente con un suo intervento, sarebbe stato illegale. Ecco perché lui doveva compiere ogni cosa in maniera legale attraverso un uomo. Ora, quando noi vediamo Gesù operare, ci rendiamo conto che chi sta operando non è Dio, ma è l'uomo che Dio ha creato e che ha delegato,
guidato dallo Spirito Santo.
Ecco perché Gesù ha potuto dire: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Gesù non stava parlando in quanto Dio, Gesù stava parlando in quanto uomo unto di Spirito Santo, delegato in autorità, con la autorità di manifestare il regno di Dio. Domani.
Diciamo che Gesù è vivente e adesso che lui non ha un corpo fisico, il suo intervento è comunque legato, ma non è perché noi, come dire, ci siamo in connessione con lui e crediamo in lui, e quindi noi, cioè, noi siamo il suo tramite.
Noi siamo il suo corpo. La Bibbia dice che lui è il capo e noi siamo il suo corpo. Chi è ripieno dello Spirito Santo ha letteralmente incarnato la potenza di Dio. E quindi noi oggi, con il suo Spirito che vive dentro di noi, possiamo compiere quello che Gesù compie. Perché? Perché noi abbiamo oggi la dignità, abbiamo un'identità in Cristo, abbiamo un'eredità in Cristo, abbiamo un'autorità in Cristo, no? Siamo figli seduti nei luoghi celesti, dice la Bibbia, se siamo figli siamo eredi, se siamo eredi siamo coeredi di Cristo. Siamo, abbiamo lo stesso Spirito Santo che Gesù aveva. Vi posso dire una frase? Noi non abbiamo niente di meno di quello che aveva Gesù.
Perché la consapevolezza di averla.
Ed è là che bisogna lavorare, ed è soltanto là che bisogna lavorare, nella consapevolezza di chi siamo. Non di quello che dobbiamo ricevere, ma di quello che abbiamo già ricevuto. Non di quello che potremmo fare se fossimo più santi, di quello che potremmo fare se pregassimo di più. No, di quello che potremmo fare, punto. Perché quello che possiamo fare è dipendente dal fatto che noi lasciamo lo Spirito Santo operare attraverso la nostra vita.
Amen.
Ok? Noi ci concentriamo molto sul vaso invece di concentrarci sulla potenza di Dio che riempie il vaso. Perché ciò che fa la differenza non è il vaso, ma ciò che lo riempie. Ciò che dà valore a un vaso non è la sua fattura, ma ciò che lo riempie. Ed ecco perché è importante per noi comprendere che quando noi diciamo Gesù è il re o Gesù è il Signore, noi non stiamo dichiarando che Lui è Dio. Non fraintendetemi, al principio della parola, la parola con Dio, la parola era Dio, non c'è dubbio, ok? Ma basta che vi faccio alcune domande per mettere, andare in crisi un pochettino la situazione. Come si chiamava Gesù prima di chiamarsi Gesù?
Dio.
La parola.
Punto, non ci sono tre D, ce n'è uno, ok? Allora, quando noi diciamo che lui è il re, che lui è il Signore, noi stiamo dichiarando una cosa importante: lui è il re
dei
re.
Lui è il Signore dei
Signore.
Noi quando dichiariamo che Gesù è il re e il Signore, noi stiamo decretando che lui è il principio della creazione, che da lui parte ogni cosa. Noi stiamo decretando che Gesù è il capo di ogni cosa. Stiamo decretando che lui è 100% uomo e che tutti i miracoli che lui ha fatto non l'ha mai fatti in quanto Dio.
Amen.
Ma in quanto uomo, esatto, unto dallo Spirito Santo, dipendente dal Padre.
Amen.
Ecco perché noi possiamo dire abbiamo questa eccellenza della potenza in vasi di terra. Quando le persone venivano guarite, cosa diceva Gesù alle persone? La tua
fede,
la tua fede ti ha guarito. La tua fede ti ha guarito. La tua fede ti ha guarito. Di fronte al cieco, cosa vuoi che io ti faccia? Signore, che io recuperi la vista. Ti sia fatto secondo
la tua
fede. Noi oggi rappresentiamo, dovremmo rappresentare Gesù in tutto quello che lui ha fatto durante il suo ministero terreno come uomo. Amen.
Amen.
Per concludere, dai, rileggiamo un attimo 2 Corinzi 4. versetto 6, secondo Corinzi 4, 6. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Ricordate Gesù cosa disse un paio di volte? Il figlio
non può fare nulla.
Dell'uomo. Il figlio
dell'uomo
non può fare nulla da se stesso. Se non quello che
vede
fare al Padre. Scritto in Giovanni 15. E poi al versetto Giovanni 5, il versetto 19. Poi più avanti, al versetto 30, dice: io non posso fare nulla da me stesso. Potrei dire tante cose, ma io dico quello che sento dire dal Padre. Gesù stava parlando in quanto
uomo,
perfettamente uomo, straordinariamente, meravigliosamente uomo nella sua natura umana. Ogni miracolo che lui ha fatto lo vedeva prima quando pregava e poi lo espletava nella benedire e nel benedire la vita delle persone. Ok? E questo è importante per noi comprendere questo, che se Gesù lo ha fatto, noi lo possiamo fare.
Amen.
Se Gesù ha compiuto determinate cose, noi possiamo compiere determinate cose. Se Gesù ha potuto vivere in una determinata maniera, noi possiamo vivere in una determinata maniera. È difficile? Forse in alcuni casi, ma è possibile? Assolutamente sì. È possibile. Tu puoi essere uno strumento di Dio per rilasciare quella potenza, quell'eccellenza di quella potenza che Dio ha messo dentro di te. Anche se il tuo vaso di terra è debole, colui che è in te è più grande di colui che è in te.
Amen.
Perché? Amen. Perché la potenza non dipende dal vaso, ma è legata necessariamente al vaso di terra. Ecco perché quando si muore non esistono gli spiriti vaganti. Una volta che lo spirito non è più collegato al corpo, ritorna al suo creatore. Ritorna. Non esistono i fantasmi, le anime che vagano, che rimangono nelle case, eccetera, eccetera. Perché è illegale. Dio ha creato l'uomo nello spirito, lo spirito dell'uomo, e poi ha creato l'involucro. E quando ha soffiato nella narici, l'uomo ha cominciato a
battere
il cuore fisicamente, ma era già vivo nello spirito. Ecco perché noi non moriremo mai. Il corpo viene dalla terra e ritornerà alla terra, ma lo spirito è stato creato da Dio e ritornerà al suo creatore. La Bibbia dice che Dio è il Padre degli spiriti. Ecco perché quando c'è la resurrezione di una persona, la resurrezione della persona non è perché il cuore ricomincia a battere, ma perché lo spirito ritorna. Non è il cuore che comincia a battere, è lo spirito dell'uomo che ritorna al corpo. E qua è un discorso un po'
particolare
questo discorso. La resurrezione non è il cuore che ritorna a battere, è lo spirito dell'uomo,
quello che dà vita,
che ritorna.
Che ritorna al corpo.
Perché non era il suo momento. Ecco perché quando
ma infatti l'uomo diventò un essere vivente quando Dio soffiò.
Quando una persona muore, lo spirito via. Non esistono gli spiriti vaganti. Questo è importante per noi comprendere, perché lo Spirito Santo può agire solo se agisce attraverso di noi. Non agisce al di fuori di noi, perché sarebbe un'azione illegale. Lo Spirito di Dio agisce solo attraverso coloro che gli danno la libertà di farlo. Ecco perché l'opera di Dio sulla terra viene legalizzata ed è legalizzata soltanto se tu gli dici sì. Se tu gli dici no, Dio non si muove. Dio nella sua onnipotenza ha deciso di essere vincolato a te. Dio nella sua immensità e nella sua grandezza, nella sua onnipresenza, si è limitato al tuo corpo, si è limitato alla tua disponibilità, si è limitato al tuo vaso. Questa è la grandezza di Dio, il sapersi limitare nell'uomo.
Amen.
Dillo.
È straordinario.
E quando noi preghiamo per una persona, per un'altra persona, perché abbia liberazione, guarigione, ravvedimento soprattutto, che poi è la cosa ovviamente fondamentale, che il suo cuore venga toccato, e quella persona in quel momento in realtà, poi non lo sappiamo se è dentro di lui, magari non lo dice, però non lo sappiamo se è dentro di lui, in realtà ha chiesto, magari non sa come fa, non riesce da solo, e quindi la nostra stessa preghiera è già una risposta di Dio alla sua preghiera. Ecco, ma in questo caso, dico, noi da fratelli, sugli altri fratelli e sorelle, il, come dire, è legale, no? Il fatto di, perché il fatto di pregare, il fatto di
intercedere,
non so nemmeno se intercedere la parola giusta, sinceramente, non ha, perché ecco, soprattutto dopo tutto quello che ho ascoltato e che ho visto e sentito in questo tempo che vi ho conosciuto, non riesco più a pensare a Dio come a qualcuno a cui bisogna convincere per aiutare un figlio o per salvare un figlio, assolutamente. Ormai è assolutamente, lo vedo lì pronto, aspettando uno spiraglio, una porta aperta attraverso cui far arrivare un messaggio, un input, una parola, un evento che possa scuotere questo stato di sonno, di ipnosi in cui siamo. Quindi ecco, per questo dico la parola intercessione, non lo so, è come se mi avesse perso di significato. Comunque il suo vecchio significato non lo capisco.
È il vecchio significato che non ha senso, quando noi preghiamo per le persone, quello che noi chiamiamo intercessione oggi nel Nuovo Testamento non è un'intercessione. La parola intercessione significa mettersi in mezzo, ok? Proprio intercedere significa nella sua nel significato della sua parola, significa mettersi in mezzo. Ci sono due concetti diversi dell'intercessione nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento l'uomo non aveva autorità sul nemico, ok? Quindi il concetto del sacerdozio, che è la figura per eccellenza dell'intercessione, è la persona che si mette in mezzo tra il popolo e Dio. Nel momento in cui c'erano problemi spirituali si usava l'espressione ti sgridi l'Eterno. Ok? Nel Nuovo Testamento la situazione è totalmente ribaltata. La nostra intercessione non è tra Dio e le persone. Noi non possiamo chiedere a Dio di salvare le persone, perché è un'offesa a Dio. Perché è come se noi volessimo convincere Dio a fare qualcosa che ha già fatto 2000 anni. La nostra intercessione non è andare a Dio e dirgli Signore guarisci, perché sarebbe un'offesa a Dio. È come un figlio che viene dalla madre e dice: mamma, ama tuo figlio. È un'offesa. L'intercessione che Paolo spiega nel Nuovo Testamento è proprio quella che abbiamo letto. Dice qua al versetto 4, versetto 3: se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi l'intercessione nostra oggi non è tra Dio e le persone, ma è metterci in mezzo fra il nemico e le persone. Ed ecco perché è importante avere questa comprensione, perché se io vedo che la persona per la quale, alla quale io sto parlando è accecata,
sì,
allora io devo infilarmi, letteralmente, scusando l'espressione, la parola, in mezzo tra la persona e l'opera che il nemico sta facendo nella sua vita. Quindi la mia intercessione non è pregare o supplicare, ma è calpestare serpenti, scorpioni e tutta la potenza del nemico. Quindi prendere autorità sull'opera del nemico nella vita di quella persona. Io devo amare la persona e odiare l'opera del nemico nella sua vita. Quindi cosa faceva Gesù? Gesù amava le persone, ma odiava l'opera del nemico sopra la loro vita. Dice in Atti 10:38, dice: Gesù è andato attorno facendo, e come Dio abbia avuto di Spirito Santo e di potenza, Gesù di Nazaret, il quale è andato attorno facendo del bene e guarendo e liberando tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Non sentiremo mai Gesù supplicare: Dio, ti prego, salva l'umanità, o guarisci, o libera.
Ha detto sulla gloria: Dio perdona loro,
no? Perché Gesù era venuto per questo motivo. Quindi il concetto è: quando noi comprendiamo che abbiamo a che fare con una persona e che ha dei bisogni, ad esempio, non troveremo mai preghiere per la guarigione della Bibbia, mai preghiere per la liberazione. Ci sono dichiarazioni di fede. Questo per farci comprendere, come dicevi tu poco fa, comprendere la nostra identità è la cosa fondamentale oggi che di cui abbiamo bisogno, comprendere chi siamo. Perché quando noi non sappiamo chi siamo, noi andiamo elemosinando, andiamo chiedendo, andiamo tentando, andiamo, proviamo con questo, proviamo con quello. Quando tu sai chi sei, non tenti più, non provi più. Non sei più confuso.